16 puntuali, anzi 16.01 appena scattate. Martedì 23 di settembre, buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate. Sulle frequenze di Radio Popolare io sono Giulia Strippoli fino alle 17. A farvi compagnia con appuntamenti, segnalazioni, iniziative, eventi, puntelli, cortei, curiosità e cose belle che accadono in città intorno a noi. E soprattutto che mi raccontate, che mi segnalate e a cui volete invitare quante più persone possibile. Quindi quelle cose che si fanno comunità, in cui ci si ritrova anche al di fuori della radio, proprio a raccontarci, a parlare, ad affrontare i temi che ci sono più cari, che ci piacciono di più e che abbiamo voglia di condividere. Come si fa? Allora, ve li racconto io. Come sempre, inizio a darvi un po' di input, un po' di spunti. E poi aspetto le vostre telefonate. In onda allo 02 33 001 001, oppure vi leggo via SMS, WhatsApp, Telegram al 331 621 4013, e anche via email a diretta @popolarenetwork.it. Sapete che di questa trasmissione tanti temi, tante iniziative, tanti filoni che seguiamo e di cui poi andiamo a ricercare anche cose pratiche dove appunto vedersi, tipo tecnologie, innovazioni, nuovi utilizzi, sostenibilità. Insomma, c'è un evento al Naga che affronta proprio questo di tema. E allora partiamo oggi da lì, perché il 26 venerdì ritorna la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, Museo Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci, diverse cose, incontri, installazioni, talk, e tra poco ce li racconta Davide, volontario Naga. E ancora, un altro tema nostro è la moda circolare, no? Il mondo scintillante del fashion, dei tessuti, delle stoffe. Per non parlare di quell'osservazione un po' obliqua che qui facciamo di tutta la fiera, che caratterizza il mondo magico dello stile, del design, del costume. C'è un aspetto che mi ha colpita mentre nel preparare la stagione facevo le mie ricerche, che è il restauro. Quanto ne sapete? Quanto? Insomma, conoscete questo mondo? E sapete la differenza tra restauro e conservazione? Oh, se no tranquilli, nemmeno io, ed è per questo che me la faccio spiegare dall'artista tessile che ci raggiungerà tra poco qui in studio, Irene Caputo. Intanto nel frattempo, lo sapete, si parte come sempre con la musica ad aprire la playlist di oggi. La velleità dei cani.
Scrivono racconti, ne hanno pubblicati due. stata. I nati nel 59 tengo un corso di teatro, quando va bene si rimorchiano le allieve. Le belle età ti aiutano a scopare quando i soldi sono troppi o troppo pochi, e non sei davvero ricco né povero davvero, nel posto letto che non paghi per intero. Critici musicali ora hanno il blog, gli artisti in circolo, al circolo degli artisti, falsi nerd con gli occhiali da nerd, i radical chic senza radical, nichilisti col cocktail in mano che sognano di essere famosi come Vasco Brondi, che appoggiato sul muro parla con la ragazza di qualcuno, anoressiche alla moda, anoressiche fuori moda, bulimi che si occupano di moda, mentre aspiranti DJ aspirano coca, aspiranti attrici sospirano languide, con gli autori TV, gli stagisti alla Fox, i registi di clip, i falliti, i delusi, i repressi, i frustrati, gli emo riciclati, i gruppi hipster, indie hardcore, punk electro pop, i cari, i gruppi hipster, indie hardcore, punk electro pop, i cari, i gruppi hipster, indie hardcore. Le velleità ti aiutano a scopare quando i soldi sono troppi o troppo pochi, e non sei davvero ricco né povero davvero, nel posto letto che non paghi per intero. Le velleità ti aiutano a campare quando mancano sei giorni all'analista, ed è tutto così facile o così difficile nell'altro divanetto che non paghi per intero.
Segnalazione di oggi importante, tra l'altro ci arriva dagli amici e dalle amiche di Gaza Freestyle in relazione a quello che è successo ieri, appunto si chiama il presidio per i compagni e le compagne arrestate oggi alle ore 18:30 davanti al carcere minorile Beccaria in via Mengoni 11. Ci si arriva con la M1, la rossa, fermata a Bisceglie, per una Palestina libera e liberi tutti, ovviamente andate e chi può accorra a carcere minorile, appunto Beccaria, oggi alle ore 18:30. Dunque, partiamo con questa puntata di martedì 23 di settembre. Nel frattempo vi avevo detto saremmo andati un po' al contrario, ma in realtà abbiamo fatto in tempo a partire con la nostra ospite di oggi che ci è venuta a trovare, perché appunto vi ho detto che un tema di questa trasmissione è proprio l'economia circolare, quando cerchiamo un po' di osservare con uno sguardo un po' più critico tutto quello che è la filiera della moda, ma anche il mondo all'interno, insomma, del fantastico, magico mondo, scintillante mondo del fashion, dei tessuti, del design e del costume. E tuttavia, appunto, sono stata colpita proprio da quest'arte che ho scoperto recentemente, e che è quello del restauro tessile. È così che nei meandri digitali dell'Instagram, ormai qualche settimana fa, mi imbatto in Irene Caputo, artista tessile, anzi proprio restauratrice tessile. Ciao Irene, ben arrivata, benvenuta.
Oh.
Aspetta, avvicinati un po' al microfono, se no non ti sentono a casa.
Okay.
Ecco, ci sei? Aspetta, eccolo. No, non ti avevo aperto il microfono, colpa mia, che ti ho detto. Oh, adesso sì, ci sei.
Ora mi sento.
Adesso effettivamente ci sei. Ok, Irene, benvenuta intanto, grazie per essere qua. E allora, abbiamo detto che il restauro tessile è un po' una parte, insomma, una delle tante parti del fantastico mondo della moda, dei tessuti, ma in generale di tutto quello che è questa grandissima, gigantesca industria, però è proprio una parte un po' più specifica. Quindi a te appunto chiederò di raccontare un po' questa tua arte, le varie tecniche e tutto quello che riguarda un po' le curiosità del restauro tessile. Però quello che vorrei chiedere, non so se sei d'accordo, intanto così per stimolare un po' i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici all'ascolto, allora appunto vorrei chiedere qual è ad esempio l'oggetto di stoffa più antico o più prezioso, perché in quel settore ci avviciniamo, giusto?
Tu, certo, allora tu dici in generale?
Cioè, in generale, se hanno magari... Se hanno effettivamente un oggetto di tessuto che possa richiamare un po' un'altra epoca, non so, ma mi viene in mente, si può parlare di tessuto antico anche se parliamo, non so, della coperta della nonna?
Sì, assolutamente sì. Allora, conta che parliamo di oggetti antichi partendo da un restauro tessile che riguarda addirittura l'ambito archeologico. Quindi tutto ciò che riguarda appunto la parte archeologica, gli scavi che ci sono stati, non so, anche per dire le mummie, l'antico egizio, quindi comunque dei tessili che arrivano...
Quindi da... molto antichi!
Molto, molto antichi, fino ad arrivare alla coperta della nonna, che sicuramente ha un valore... più sentimentale che magari appunto artistico o scientifico, ma senza appunto dimenticarci che l'artigianato, anche quello abbastanza recente, comunque ha un valore molto importante rispetto alla produzione tradizionale che c'è comunque in ogni regione, in ogni parte del mondo comunque.
Quindi la tua, diciamo, ricerca, la tua attività richiede una serie di competenze che passano dalla storia dell'arte alla, insomma, la conoscenza proprio della storia in generale, oltre che dell'arte, ma proprio in generale storia del costume, storia della moda, ma anche periodi, no? Perché poi ogni tessuto, immagino ogni abito anche, oppure non so se voglio pensare a degli arazzi, ovviamente li devi anche collocare a livello storico.
Certo, sì. La preparazione comunque di un restauratore deve essere abbastanza ampia, nel senso che c'è sì un approccio scientifico diretto proprio sulle tecniche relative alla conservazione e al restauro.
Sì.
Ma per esempio nel mio caso io ho anche studiato storia dell'arte, quindi sono partita da una carriera, diciamo, legata al mondo storico-artistico per poi specializzarmi nel restauro e poi lì ho scoperto il tessile. Però diciamo che è molto importante poi quando si fa l'analisi iniziale una parte legata all'analisi storico-stilistica di un pezzo, qualunque pezzo sia, è proprio una fase fondamentale delle fasi di conservazione e di restauro, lo studio sia storico-artistico, iconografico e poi della materia.
E quindi qual è il principale obiettivo del restauro tessile? Conservare? Ecco, appunto, arriviamo un po' alla prima domanda proprio tecnica, specifica, per capire un po' che cos'è il restauro tessile. Qual è la differenza tra restauro e conservazione?
Allora, sì, è una differenza molto importante questa, nel senso che il restauro è quando si interviene proprio più direttamente sull'opera, quindi si vanno a inserire dei materiali adeguati ovviamente, studiando il materiale antico si cerca di inserire dei materiali comunque moderni, nuovi, ma si inseriscono all'interno e l'intervento deve essere comunque reversibile, molto teorico questo. Spesso quando si interviene direttamente si aggiungono dei materiali, questo non è del tutto reversibile, cioè non si può tornare indietro, almeno nel tessile. La conservazione invece prevede che si applichino tutta una serie di misure che fanno sì che forse si spera non si debba arrivare al restauro, quindi una conservazione anche preventiva che ci fa adottare tutta una serie di misure che fanno sì che l'oggetto venga conservato correttamente oggi per un non restauro futuro. Diciamo che oggigiorno si va molto verso la conservazione e io sono assolutamente di quella linea, in modo da toccare sempre meno possibile gli oggetti, ma a metterli nelle condizioni ideali per cui sopravvivano, diciamo, al tempo, autonomamente, comunque col supporto del conservatore, del restauratore.
Certo. Allora, ho tantissime domande e curiosità, perché appunto noi partiamo, ovviamente il tuo lavoro parte appunto da lontano, a radici che affondano, no, nelle epoche più antiche, però si restaura anche il tessuto più contemporaneo, più moderno, come appunto abbiamo detto, anche la coperta della nonna, un abito, non so, un abito da sposa. Mi vengono in mente le tante uniformi, le divise che poi ci raccontano, no, pezzi di storia. Ci arriviamo piano piano. Intanto appunto sarei curiosa di sapere dai nostri ascoltatori qual è l'oggetto di stoffa più antico o più prezioso che possedete, se ne possedete, che possa essere appunto una coperta della nonna, un vestito da sposa o una vecchia divisa, un uniforme. O tra voi ci sono eventualmente collezionisti, insomma persone che hanno, non so, l'arazzo della vita e se lo conservano, vanno là, non lo so, se lo guardano. Che sensazione vi dà avere tra le mani un pezzo di storia? Fatemelo sapere al 3316214013. Mi fa ridere l'osservazione di Arianna che dice conservazione e restauro, giusto Irene? Sì. Ecco, intanto mettiamo i puntini sulle i. Il restauro e la conservazione di un tessuto è tipo un lifting di un abito del Settecento, ma con maggiore valore etico. Ha senso?
Beh,
una bella interpretazione delle cose. Parliamo appunto di restauro e conservazione tessile, di quelle che sono un po' le tecniche, le modalità, le tecnologie, e abbiamo iniziato a mettere proprio un primo piedino tra la differenza intanto tra restauro e conservazione, tra tessuti antichi e quelli un po' più contemporanei. E, allora, qual è la vera sfida di un artista come te, un artista tessile, nel restauro, nella conservazione di tessuti rispetto ad altri materiali? Cioè il restauro tessile rispetto a quello, non so, della carta, del legno. Mm-hmm. Che cosa cambia?
Beh, allora, diciamo che il tessuto, essendo un materiale organico, composto da materiali come la seta, la lana, il cotone, soprattutto in questo caso parlo tipo di materiali molto leggeri come la seta, quando subisce un danno si perde completamente. E noi non possiamo intervenire ripristinando completamente il materiale, mentre in un affresco, nel legno, si eseguono proprio delle vere e proprie stuccature, poi delle ridipinture. Nel tessuto non possiamo applicare un nuovo materiale, cioè non esiste un materiale di tessuto che io posso inserire all'interno di una lacuna.
Non ci metti la toppa.
Esatto,
niente.
Non esiste, quindi quello che si fa nei casi proprio dei tessuti è fare un intervento conservativo, cioè si conserva la materia così com'è, si valorizza proprio anche la lacuna da un certo punto di vista. Quindi diciamo che quando si va a perdere un pezzo di tessuto, è perso.
È andato.
Esatto.
È andato, cioè quindi non si può recuperare. E...
no.
Quindi in questo
caso... anche i colori, per esempio.
Ecco, questa arrivi all'altra domanda, no? Che mi stimolava. Ma di un tessuto si restaura tutto? Cioè si restaura il colore?
Per esempio, una cosa che è sempre importante spiegare a un cliente, anche un privato, ma anche all'interno di un museo, è questo, cioè che quando si fa un intervento su un tessuto, l'azione che la luce ha fatto sui colori è irreversibile, perché la luce e anche la polvere in verità ossidano e c'è un viraggio cromatico, quindi un giallo, un rosso diventano molto più tenui, e questo è qualcosa che non tornerà, perché c'è stata un'alterazione proprio chimica all'interno della materia, del pigmento, e noi non possiamo ridipingere sopra un tessuto.
Certo.
Perché non è questo il passaggio, insomma. Non...
immagino poi che quando parliamo di tessuti molto antichi ci sia anche l'esigenza di dover ricreare, cioè con lo stesso materiale, immagino, ecco, dei pigmenti magari di epoche proprio molto molto lontane, è necessario riutilizzare quello stesso materiale, cioè pigmento naturale con quel tipo, non so, di pianta che crea quel tipo di colore, è così, quindi o puoi utilizzare...
No, in verità per garantire stabilità si usano colori sintetici moderni, sia a livello di nel restauro,
sì.
Che appunto è in verità una disciplina molto scientifica, vengono i tessuti e i filati che vengono utilizzati, si cercano le fibre più vicine alle originali, si fa proprio una comparazione anche o tessuti o fibre del peso giusto, della materia giusta,
sì.
E i colori però che vengono utilizzati sono colori sintetici, perché in questo modo si garantisce che quella famosa alterazione con la luce non avvenga nuovamente.
Certo, perché ovviamente immagino che il tuo intervento da restauratrice deve essere poi quello di intervenire e non farlo mai più, cioè questo è lo scopo,
sì,
in teoria. Ci auguriamo...
poi, succederà, cioè i restauratori del futuro vedranno il restauro fatto da me, da noi, e se saremo state brave sarà un intervento che non ha virato troppo di colore, reversibile, cioè che volendo si può intervenire su quell'intervento, non è troppo forte, non è troppo invadente, invasivo sull'opera.
Ok, però comunque anche lì, insomma, il tuo obiettivo è quello di allungare la vita.
Certo, il assolutamente, più possibile.
Il più possibile, quindi è parte appunto anche di, insomma, sicuramente ha un valore, come abbiamo detto, di conservazione, ma anche proprio, soprattutto sui tessuti moderni, di mantenimento,
sì, sì,
in vita. Allora, c'è Luciano e Roberto che ci scrivono. A quanto pare Luciano ha due copriletti in raso ben tenuti con fiori monocromi che hanno circa 70 anni. Mi piacerebbe sapere se sono pezzi da collezione o comunque se hanno un valore al di là di quello affettivo. A chi li faccio vedere?
Il mercato in questi casi, allora forse questi oggetti possono interessare quello che oggi va molto, che è un mercato più legato al mondo del vintage, per esempio, perché sono ancora oggetti molto recenti questi, oggetti molto anche di molto comuni. Quindi per quanto possano essere preziosi e belli, è un mercato che può interessare un vintage, un seconda mano anche di lusso, perché non è che il vintage è solo quello del mercato, cioè il vintage è anche molto di lusso, oppure il mondo delle aste. Le aste è un mondo in cui il tessile funziona molto. All'interno di questi mondi ci sono degli esperti che possono valutare e dare un'opinione rispetto a questi oggetti.
Ma tu la prima cosa che noti quando vedi, allora tu diciamolo, sei un artista tessile che lavora sia nel mondo accademico, museale, sia comunque con clienti, appunto hai detto, privati. Qual è la prima cosa che vai a notare subito?
Su un oggetto?
Su un tessuto, ecco, un arazzo, ti capita un arazzo. Che cosa fai la prima cosa? Lo tocchi? Lo annusi?
Sì, diciamo che i sensi sono quelli.
Mi viene da pensare.
Lo osservo, prima cosa.
Ci sta.
Guardo, comunque mi cade l'occhio sullo stato di conservazione, perché comunque è quello il mio taglio. Cioè io sono una restauratrice, quindi guardo lo stato conservativo generale e poi lo tocco, perché anche comunque le mani, il tatto fa tantissimo. Nel nostro è l'ambito in cui non vengono usati i guanti, che tutti ci guardano strani, però nel restauro tessile è fondamentale non usare i guanti, avere sempre le mani molto pulite, perché il tatto per noi è fondamentale, ci dice se una fibra è molto disidratata e quindi avrà bisogno di una certa procedura per essere reidratata. E poi anche l'olfatto serve, perché delle volte le mani,
quindi non è una cosa mia, un feticcio che ho immaginato. Cioè, bella,
è una cosa che io ho imparato a fare, cioè quando c'è una macchia con molta disinvoltura sì, io
quindi
annuso,
è
per
vero,
capire se
accade, se puzza ancora.
Sì, quello, e che tipo di macchia è?
È così, è come insomma l'archeologo, lo speleologo che va lì e sente gli odori, tocca, sì. È per forza, bisogna, come dire, sporcarsi le mani.
Assolutamente.
Per forza di cose. Beh, allora abbiamo iniziato un po' a entrare in questo mondo, io ho tante altre curiosità. Roberto, il tuo messaggio lo leggo tra poco, perché abbiamo un minuto e mezzo di pausa. Nel frattempo, appunto, sono curiosa di sapere se chi è all'ascolto ha ancora magari dei tessuti antichi, degli abiti di un tempo, un vecchio abito da sposa, una vecchia uniforme, non so se siete collezionisti o se magari vi è capitato di avere pezzi di storia, tessili tra le mani. Al 3316214013 vorrei però sentirvi, magari un vostro racconto anche emotivo, come diceva Roberto, quell'attaccamento emotivo, anche perché poi Irene, convieni con me che il tessuto è un po' una macchina del tempo, non so, anche di cose più moderne, no? Cioè, quella sciarpa che basta un secondo, l'annusi, appunto, e sei subito, non so, il 2004.
Sì, sì, è verissimo, assolutamente.
Funziona. Ecco, vorrei sapere le vostre, allo 02 33 001 001, tra un minuto e mezzo, state là.
Del cuore, persona in mare, apocalisse, rallentatore, colpi di stato, colpi di sole, cerchi nel grano, cerchi lavoro, attormentiamo rivoluzioni per non trovarci di nuovo soli, adulatori, alligatori, tutti signori, tutti dicevi poveri.
gioco.
Apriti sesamo, chiuditi in macchina.
Trova una scusa per farcela.
Miseri poveri noi.
Poveri noi. Gli occhi si chiudono senza dircelo, e anche la rabbia dura un attimo. Vorresti viverla dentro ad un attico. Gli anni che passano senza dircelo, e anche la gioia dura un attimo. Dici di poveri noi, oh poveri noi.
Povere noi, ministri, tra l'altro dall'album della settimana, riprendere la seconda parte di Vieni con me e a parlare appunto di restauro, conservazione nel mondo del tessuto, insieme a Irene Caputo, che è la nostra artista tessile ospite di oggi. E tra l'altro, Irene, ci stanno scrivendo, insomma, in tanti ascoltatori e ascoltatrici, perché appunto c'era anche Roberto che ci racconta un po' una storia. In realtà dice che lui aveva un arazzo che la mamma amava, ma lui e insomma i suoi fratelli e sorelle no, e che hanno regalato ad una cugina, e oggi si pente ovviamente di non averlo conservato, perché dentro c'era anche il suo segugio, una scena di caccia rurale, e poi anche un vestito anni 50 che è stato regalato, tutto fatto a mano, con filigrana d'oro addirittura, e rifiniture insomma specifiche. Roberto si pente, quindi più che un messaggio e racconto di una storia, è proprio, capito, una missione di colpa. Però commentavamo questa cosa un po' fuori onda, e tu mi hai detto: ma guarda che è comunissimo che la maggior parte delle persone se ne accorgano dopo. Aspetta che mi devo abituare a questo studio, mannaggia. Ecco, adesso ci sei.
Sì, dicevamo appunto che questa cosa succede, ma proprio perché essendo il mondo del tessile legato molto all'artigianato e anche oggetti di uso molto quotidiano, come per esempio gli abiti, i tappeti, un arazzo magari è già un oggetto più che ha un valore un po' più alto, no? Rispetto al resto, però non gli si dà un valore artistico, gli si dà un valore molto legato all'artigianato, e quindi spesso un po' sottovalutiamo questi oggetti. In verità non li riconosciamo come pezzi d'arte, come potremmo riconoscere invece un quadro messo verticalmente a parete, non ci verrebbe mai in mente di toccarlo. Invece un oggetto tessile è un oggetto d'uso, e quindi è come se perdesse un po' di valore. In verità sono oggetti estremamente complessi, che hanno una procedura di confezione estremamente complessa, a parer mio anche più complessa di un quadro, cioè di un quadro inteso come una pittura d'olio.
Come produzione, punto di vista della realizzazione.
Sì,
dici.
La produzione tessile è molto, estremamente complessa, infatti artigianale a telaio non la fa praticamente più nessuno.
Ci sono però un sacco di laboratori, di corsi, no?
di
telaio, di cose. Poi magari, ecco, se abbiamo modo ne segnaliamo qualcuno. C'è anche un'altra ascoltatrice che dice, ed effettivamente mettendo tra virgolette uno scialle, perché non so se questo è il nome corretto, sono d'accordo con te cara ascoltatrice, che dice scialle di lana con un disegno cashmere dell'Ottocento della famiglia di mia suocera di 2 metri. Per uno, quindi una cosa gigante, ovviamente ogni fibra, immagino poi tra l'altro abbia un trattamento diverso.
Sì, beh, questo è un oggetto per esempio che ne sono arrivati tanti, questi tipi di scialli, questi mantoni.
Si chiama scialle,
sì,
giusto?
È
quello, non è la sciarpa, sono diversi. No,
okay. Venivano usati, venivano ovviamente dall'India, e a un certo punto venivano usati all'inizio del Novecento da noi occidentali per coprire i pianoforti a coda tante volte.
Ah.
E sono oggetti che ho incontrato lungo il mio percorso, il mio lavoro, possono essere in lana soprattutto, ma ho anche trovato dei bellissimi scialli con delle bellissime applicazioni tipo infilato metallico, oppure anche in avorio, tipo delle ce n'era uno con delle faccine molto carine, decorate.
Quindi materiali anche preziosissimi.
Sì, molto preziosi. Beh, il filato metallico dorato e argentato o d'oro ed argento era un elemento prezioso, utilizzato molto negli arazzi, nei tappeti e nei tessuti. Cioè, non ci dimentichiamo tutta la produzione fiorentina, lucchese, veneziana dei tessuti con dentro oro, cioè
vero,
oro filato.
Cioè, non era una cosa
fatto dai battiloro veneziani a mano, cioè martellavano l'oro finché diventava un filo millimetrico.
Che oggi immagino non essere più una cosa così, non c'è proprio, è scomparso.
Era rimasto un battiloro a Venezia, penso che ormai sia andato in pensione, o comunque era rimasta un'unica bottega che faceva questo tipo d'arte. Ormai nessuno fa più i filati d'oro.
Ma non si fa più perché ci sono tecniche e tecnologie che hanno in qualche modo un po' superato l'utilizzo dei filamenti d'oro, o perché si è persa la tradizione?
Sì, un po' per tutte e due le cose, nel senso che sono stati sostituiti da materiali comunque contemporanei, sintetici, moderni, come un lamé, per esempio,
sì,
tipico, non so, degli abiti anni 80, il lamé tutto,
che è comunque scintillante,
esatto,
un po' alla Rettore.
E poi devi pensare alla pesantezza di questi materiali, cioè un vero filato d'oro e d'argento, a parte il budget, e poi insomma si parla di
certe cose
importanti.
Sì, un po' come quelle armature, no, di ferro pesantissime,
esatto,
che poi sembrano portate così con una certa,
esatto,
leggerezza, invece no.
Erano uguali gli abiti delle nobildonne, che alla fine erano piene di questi metalli estremamente pesanti, e sete e sottogonne, cose, strutture,
certo,
però non è che ne avevano mille di abiti, avevano quell'abito,
quella là,
che veniva utilizzato in quell'occasione.
Certo, assolutamente. C'è una telefonata, chissà se c'è una bella storia, un racconto di un tessuto, una storia legata magari a qualcosa di conservato. Pronto, chi sei?
Salve a tutti, buongiorno.
Ciao.
Allora, ciao, allora, io sono Gaspare, ho chiamato perché sono assolutamente profano della materia, eccetera, però non è che voglia smentire la tua ospite illustrissima e artista, però voglio soltanto dirle che non è proprio esatto.
Cosa?
Che non c'è più nessuno che fa il lavoro con la macchina.
Il battiloro?
Esatto, c'è una mia amica per esempio di Vigevano,
sì,
Anna, che fa questo, lavora con questa macchina a pedale, usa il pedale, tesse, fa diverse cose, scialli.
Ah no, certo, i tessitori ci sono assolutamente, no, io dicevo non ci sono più battiloro.
Ci sono pochi, perché lei... vabbè, lei è un'ultra sessantenne, per cui...
No, però aspetta, com'è che ti chiami? Enrico, hai detto?
No, Gaspare,
mi sono sbagliata, scusami. Gaspare, però noi dicevamo proprio i tessitori d'oro, cioè il battiloro.
Sì, no, lei non so se lei ha lavorato.
Chissà.
Quel materiale, lei vabbè, è artigiana,
Che
fa questo tipo di... usa tessuti naturali colorati con...
Senti Gaspare, ma tu hai in casa magari un tessuto antico?
Sì.
Tipo?
No, perché la mia suocera ormai è scomparsa, era una ricamatrice, una delle poche ricamatrici rimaste in Lomellina. e lei in casa, io sono proprio delle opere d'arte, cose da lei aveva di... praticamente ricamava lenzuola, ricamava anche copriletti, forse hai capito anche di ricamare.
L'hai fatti restaurare o ti ritieni così, Gaspare?
Vestiti da sposa, eccetera. No, diciamo che li tengo così perché, vabbè, mia moglie ci tiene molto, ogni tanto li indossa.
Addirittura?
Abbiamo fatto anche qualche libro per raffigurare un centinaio le opere fatte dalla mia povera suocera, e per cui abbiamo fatto più un libro.
Bene, grazie.
Per raffigurare, no, volevo fare questa testimonianza perché è importante comunque il lavoro delle,
delle restauratrici, quindi stai confermando.
Esatto, il lavoro delle restauratrici è molto importante, faccio ancora i complimenti.
Bene.
Alla tua...
Ciao Gaspare.
Saluto cordialmente, vi saluto.
Grazie, ciao, 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 ciao. Allora, c'è Elisabetta, no scusami, Francesca, oggi c'ho un misnomia che Biden proprio, arrivederci, vestito della nonna che fece con un pezzo di stoffa identico a quello donato dal governo italiano alla regina Elisabetta e prodotto dall'opificio di Caserta. Ma qua la domanda mi sorge spontanea, ma qual è la stoffa donata dal governo italiano alla regina Elisabetta prodotta dall'opificio di Caserta? No, perché Francesca, dacci maggiori dettagli, perché qui mi sembra una cosa, a meno che, io non mi risulta, insomma, di questo tessuto donato alla regina Elisabetta, ma magari vedi quante cose di storia.
Sì, perché i tessuti passano sempre un po' in secondo piano, però poi sono queste cose importanti.
No, infatti, anche perché c'è chi conserva, adesso abbiamo sentito appunto Gaspare o Francesca e tanti altri che ci hanno scritto che effettivamente magari hanno dei pezzi un po' più antichi, però abbiamo detto che conservazione è anche conservazione di capi un po' più moderni, e mi viene in mente appunto quella parte affettiva, emotiva, per cui c'è chi si tiene nell'armadio il vestito della laurea oppure la sciarpetta della nonna, oppure la sciarpa che porta bene. Cioè, ho chiesto prima a Claudio Agostoni se avesse ovviamente la sua sciarpa unta e bisunta con cui va a vedere l'Inter, e la risposta è stata ovvio che sì. Quindi, insomma, dal certo. Tessuto si passa per la storia, ma anche si fa un viaggio per i sentimenti. Ci dice Francesca che è un broccato color carta da zucchero e fili d'oro.
Ho immaginato che sarebbe che stato fosse un una cosa da zucchero.
Ma perché Elisabettona aveva un certo...
gli piaceva molto questa nuance della carta da zucchero.
Ovviamente, aveva la sua predisposizione, il giallo, tutti i colori pastello, esatto. Effettivamente, insomma, erano un po' i suoi indimenticabili
cappellini. Filato d'oro, sì, è un tessuto molto impegnativo e sarà stato fatto appunto da uno dei pochi setifici che è rimasto, dove tessono ancora, che è appunto in provincia di Caserta. Sono molto pochi gli opifici che fanno ancora i tessuti così. Sono uno a Firenze, uno vicino a Caserta, e poi, oddio, adesso però fulminata.
Insomma, comunque sono rimasti pochissimi.
Pochi,
anche
sì,
quella.
Sì, pochissimi. Un paio
è un'arte.
A Firenze, a Caserta, e sono i principali. E poi a Venezia, ovviamente, ci sono due molto importanti.
Che, insomma, che sono ancora
che hanno
in
i telai attivi tradizionali, i telai manuali attivi, sì, sì.
E Francesca aggiunge che parliamo degli anni 50, e più o meno, quindi appunto anche là una settantina di anni. E Irene, io avrei tantissime altre cose da chiederti, perché sarei curiosa di sapere appunto a proposito dei materiali, della sostenibilità, delle nuove tecniche, tutte domande che ovviamente vorrei farti, tuttavia sappiamo insomma che il tempo fugge sempre, poi appunto diamo spazio giustamente agli ascoltatori e ascoltatrici. Io me le tengo perché ovviamente ti rinvito a raccontarci un po' di queste tecniche, soprattutto perché in questa trasmissione, come vedi, i telefoni sono aperti, l'interazione agli ascoltatori è sempre concessa, e appunto quando ci sono magari curiosità, cose, insomma, è bello condividerle. Io ti ringrazio per il momento, perché in realtà sono già le 16:48 minuti, è proprio passata così in un lampo, però ci sentiamo presto, soprattutto perché appunto vorrei mi raccontassi un po' sulle nuove tecniche di restauro e conservazione prossima
certo,
volta.
Assolutamente, grazie mille Giulia per questo momento dedicato al restauro.
Grazie a te. Io tra l'altro segnalo anche la tua pagina Instagram, che è @ Irene Caputo, giusto? E dove potete andare a vedere,
sì,
Restauro Tessile Irene, e dove potete andare a vedere un po' il lavoro che fai, curiosare, e magari poi la prossima volta insomma scriverci qua al 3316214013 e saremo felici di rispondere. Grazie Irene, noi adesso adesso ci sentiamo i Rolling Stones e poi Davide, ricercatore, scusate, volontario del Naga per la notte dei ricercatori e delle ricercatrici. State là.
I see a line of cars and they are painted black, with flowers and my love both never to come back.
I see people turn their heads and quickly look away, like a newborn baby, it just happens every day.
I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black.
Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black.
No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes.
Indaga il potere rivendicare i diritti grazie all'uso delle immagini e della tecnologia. Questo è uno dei temi che verrà trattato questo venerdì 26 di settembre presso il Naga, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori al Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci alla Sala Biancamano, e di cui ci racconta Davide, volontario del Naga. Ciao Davide, benvenuto, ben arrivato.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Ciao, allora noi stavamo parlando proprio di tecnologie, nuove tecniche nel mondo dei tessuti. Cambiamo totalmente, totalmente ambito d'applicazione, perché invece ovviamente qui ci spostiamo un po' più su quello che è il sociologico, diciamo, un'interazione tra tecnologia e essere umano. Che cos'è la notte dei ricercatori e delle ricercatrici e questo programma di quest'anno che appunto Filoni seguirà?
Sì, allora intanto questa notte è un'occasione, insomma, in collaborazione con il Museo della Scienza e della Tecnologia per il Naga, che, per chi non lo sapesse, insomma, è un'associazione milanese che si occupa da oltre 30 anni di diritti di migranti, richiedenti asilo, Rom e senza dimora. È un'occasione per dialogare e raccontare, diciamo. Il museo sarà aperto tutta la sera e noi dalle 21 alle 22 abbiamo provato ad immaginare come seguendo un filone che abbiamo percorso negli ultimi anni, provare a far dialogare arte, tecnologia e, diciamo, diritti. Noi siamo abituati a una, no, a vedere come la tecnologia sia al servizio in realtà del potere, no? Nella giornata di ieri abbiamo visto qualcosa sui fatti di Milano. Ecco, noi vorremmo, ribaltando un po' il canone, vorremmo far vedere che in realtà la tecnologia può essere anche uno strumento per indagare il potere e rivendicare dei diritti. Lo faremo con due persone che, insomma, sono Tarek Tamimi, che è un architetto e ricercatore del collettivo Liminal, e Germai Michael Gabriel, che è artista e fondatore di Black History Month Milano. Che percorso vorremmo fare con loro? Tenete presente che Liminal è un laboratorio che, attraverso, diciamo, documenti open source e tutto quello che viene ritrovato dai ricercatori, indaga ciò che accade alle frontiere, no? Quindi usando immagini satellitari, testimonianze, e ha fatto un gran lavoro. Addirittura il loro lavoro di analisi a volte è riuscito ad arrivare nei tribunali come prove e testimonianze a favore di migranti vittime di abusi o addirittura di persone scomparse. Esatto. Mentre la seconda organizzazione è più culturale ed è un'organizzazione che valorizza le voci afrodiscendenti in Italia, crea spazi di dialogo, di visibilità e di memoria. Ecco, in un dialogo con loro e con la nostra volontaria Maria Cuomo, ci piacerebbe, insomma, analizzare come e dove si fa denuncia oggi e vedere come poi mettendo insieme quasi un'aula di tribunale e uno spazio d'arte, in realtà il lavoro di analisi, in un'epoca in cui è sempre più difficile, no, distinguere il vero dal falso, però oggi abbiamo anche a disposizione strumenti molto potenti dal basso, e utilizzandoli bene riusciamo anche, se volete, a lanciare una sfida anche al potere, che poi di questa tecnologia ne abusa. Ecco, in questo caso se Tarek e anche Michael ci aiuteranno a capire poi come i dati e le immagini possano servire anche a fare chiarezza. Ormai siamo abituati a pensare che quello che vediamo più che altro ci crea confusione. Ecco, noi vorremmo partire da lì, e quindi racconto delle loro esperienze, per poi insomma chiederci, no, e questo non è un tema nuovo, ma è un tema che secondo me merita di essere attraversato anche oggi, come la ricerca non sta solo in università, come l'arte è trasversale, e come diciamo l'indagine e uso della tecnologia possono essere e diventare degli atti politici e culturali, quindi capaci di difendere i diritti e di raccontare ingiustizie.
Assolutamente. Tutto questo venerdì 26, ecco, tutto questo venerdì 26 si inizia alle ore 21 con l'incontro Architetture della Società, questo che vi abbiamo appena raccontato. Poi c'è l'installazione permanente a ciclo continuo che si può vedere, che è Symmetric Vision, e insomma all'interno della notte dei ricercatori e delle ricercatrici, venerdì 26, ve lo ripeto, al Museo Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci. Davide, grazie. Allora, buon lavoro e buonanotte, così ovviamente.
Grazie a voi.
Ciao, grazie, a presto. Ciao, ciao. Allora, ladies and gentlemen, noi anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Due segnalazioni prima di chiudere. La prima: giovedì 25 di settembre mi arriva da Carlo, che mi dice: all'auditorium scuole medie via dell'arte a Fenegro, ore 21, ci sarà Gaza, l'umanità muore, un incontro con Angelo Rusconi, che è un operatore umanitario di Medici Senza Frontiere, e ci sarà appunto una raccolta fondi a favore della parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Questo accade giovedì 25 settembre 2025, ore 21 a Fenegro. Poi ancora Bloom Rock for Palestine, al Bloom di Mezzago in via Curiel 39 ci sarà una serata il 27 di settembre dalle ore 17, totalmente organizzata appunto a favore di Emergency e di Emergency è appunto la, eccola, c'era la cosa, apertura al pubblico della mostra Heart of Gaza, mi stavo perdendo, al Brume di Mezzago il 27 settembre dalle ore 17, musica, aperitivo, cena e diversi incontri per poter continuare a tenere gli occhi aperti, occhi e orecchie aperte sulla Palestina. Grazie a tutti e a tutte. Vi ricordo presidio oggi ore 18:30 per i compagni e le compagne arrestate a seguito del corteo di ieri al carcere minorile Beccaria in via Mengoni 11. Noi torniamo domani alle ore 16. Un abbraccio e buona serata a tutti e a tutte da Giulia. Ciao!